Allora, chi ha qualcosa da dire? È addirittura permesso dire pensieri più belli di quelli del relatore.
Dove è andato il signore di prima?
È andato all'aeroporto.
Ah, è andato via?
Doveva accompagnare un amico all'aeroporto e si scusa e gli dispiace molto non essere ancora qui.
Ma non vale però, eh?
Una latitanza che rasenta il barare. Comunque il problemino che aveva accennato lo possiamo affrontare, eh? Non è che
comunque chi?
Volevo tornare un momento al discorso di pensare alla mia come si deve? Ah, gelato insomma. Il cono gelato, ok, grazie, lascia. Dunque, il fatto di pensare alla mia evoluzione, alla mia formazione, eccetera, non mi sembra sia una cosa che mi freni poi dall'essere anche disponibile agli altri. Quindi questo mio egoismo si può anche ridurre volendo. E mi pare di poter dire che il fatto che io lavori sulla mia evoluzione, quindi vada avanti, possa avere, e credo di aver constatato, che può avere un effetto sugli altri senza che io metta parola, cioè nell'incontro con gli altri chi ha compiuto già passi nella sua evoluzione comunica un qualche cosa che non è necessario dire ma che al tempo stesso non lo limita né in un senso né in un altro.
Allora diciamo che ci sono due modi fondamentali, fondamentalmente diversi di pensare alla propria formazione, di pensare a se stessi. E questi due modi sono opposti proprio perché rappresentano una delle scelte fondamentali della libertà. Ognuno di noi ha la libertà di fare qualcosa per sé, mandando ramengo l'altro. Non pensando all'altro, lo faccio per me, ignorando gli altri, non pensandoci. Questa possibilità c'è ed è la posizione mentale di chi è strutturato in un modo tale che si percepisce come un essere separato dall'altro. O penso a me o penso a te. L'altro modo fondamentale, polarmente opposto, di far qualcosa per sé è di far qualcosa per sé con la consapevolezza che è l'unico modo di far qualcosa anche per l'altro, perché posso essere per l'altro soltanto ciò che divento, ciò che porto dentro di me. Allora la propria evoluzione ha un carattere morale del tutto diverso a seconda che io diventi qualcosa con la consapevolezza che lo voglio diventare per l'altro, oppure che io diventi qualcosa dimenticando l'altro. La posticilla, il commento che si può fare è che credere di avanzare nell'evoluzione dimenticando l'altro è illusorio, difatti si retrocede. Però tanti esseri umani ci mettono diverse vite a capirlo. In un organismo non c'è la salute di un organo a costo di un altro organo. Il pensare di una nazione che vuole fare gli interessi nazionali, anche se è grossa come gli Stati Uniti, a scapito del resto dell'umanità, è un pensare illusorio, perché l'umanità è un organismo unico. O progrediamo tutti e due, o progrediamo tutti, o retrocediamo tutti. Però nella coscienza c'è la possibilità, no, di avere una coscienza illusoria, oppure una coscienza che vive nella realtà del karma, del destino dell'umanità. Ogni essere umano che si innalza moralmente, innalza tutta l'umanità, ogni essere umano che si abbassa moralmente, attraverso l'egoismo, abbassa tutta l'umanità. Una mamma può fare un corso di formazione, dice adesso io, come dire, 2 mesi, no? Metto in primo piano come attività esterna una formazione che e naturalmente faccio esteriormente un po' di meno per i miei figli, però questa mia formazione è il modo migliore per poi, perché il mio essere per i miei figli sia ancora più ricco, ancora più bello. È tutto diverso se i figli li manda a Ramengo, adesso voglio fare qualcosa per me, o se invece lo fa come responsabilità morale nei confronti dei figli. I due modi di vivere dell'animo sono profondamente diversi.
Sì. Scusi, volevo fare una domanda. Buonasera. Pensando ai talenti e ai bisogni, allora, sul piano pratico, esempio, io ho un'amica con la quale però ho un rapporto conflittuale, cioè una persona che dove vedo dei lati oscuri che non so se mi convincono o non mi convincono, se non so se voglio vicino oppure no. Questa persona ha un bisogno. Io a volte mi allontano e non so se dare tutta me stessa a lei oppure no, se chiudere la porta, se aprirla. Allora cosa faccio? Se lei ha un bisogno, io ugualmente devo dare, se voglio, cioè amarla o dare quello di cui lei ha bisogno? Questa è la domanda.
Ai tempi in cui si faceva ancora la filosofia in latino, io ho fatto 8 semestri in latino ancora, quando c'era una domanda un po' difficile, la risposta era sempre distinguo. Poi, quando diventava ancora più difficile, subdistinguo. Allora, io distingo il fatto che non ho detto l'altro mi chiede qualcosa. Ho parlato di ciò di cui ha bisogno. Quando lei adesso la svolge sull'ondata di ciò che l'altro mi chiede, la cosa è più complessa, perché io non ho detto devo sempre fare ciò che l'altro mi chiede. L'ho riferito al bisogno, che è un elemento di oggettività più complesso che non attenermi a ciò che mi chiede.
Però è complesso anche capirlo, allora. Se l'altro no, non mi chiede o mi chiede una cosa e magari ha bisogno di un'altra, come faccio io a capire?
Allora, il criterio dei bisogni dell'altro, reali per me, sono i miei talenti. E il criterio dei miei talenti sono i bisogni dell'altro. Allora, praticamente per il pensiero non è un criterio facile, però è importante, perché ci mantiene vivaci nel pensare. Io ho un dovere karmico, se si può dire così, soltanto nei confronti di bisogni reali per cui io ho il talento di corrispondervi. Bisogni per i quali io non ho il talento, non ho la capacità di corrispondermi, non mi riguardano, riguardano forse un'altra persona. Quindi è impossibile cogliere i bisogni che veramente hanno a che fare con me senza il criterio dei miei talenti. Così come non è possibile tirar fuori, capire, individuare i miei veri talenti senza il criterio dei bisogni reali dell'altro. Quindi la legge del karma è la corrispondenza individualizzata però tra bisogni e talenti. La corrispondenza, l'uno da solo non basta, l'altro da solo non basta. E uno dei talenti dell'amore è la conoscenza dell'altro. E la conoscenza dell'altro mi dà anche la forza di dire adesso tu pensi di aver bisogno di questo, forse non hai bisogno subito, aspettiamo fino a domani. E dopo domani mi dice no, non ne ho bisogno. Bene, ancora meglio. Però questo tipo di concretizzazione della morale è possibile soltanto nella conoscenza reciproca profonda. L'esempio di prima, abbiamo a che fare con una persona, con col quesito, quando è il giorno giusto, l'ora giusta nel suo karma, per terminare di vivere. Non si può generalizzare.
Un'altra domanda. E quando lei parla di persone vicino a noi, che io penso, ho interpretato che non intenda solo parenti, cioè si ha detto che le persone più importanti, quelle con le quali si ha rapporto più karmico, più forte, io ho inteso così,
con
non
cui
lo so.
Viviamo ogni giorno.
Quindi le persone che incontriamo, il vicino di casa, cioè tutte certo, queste persone.
Certo, sì, sì. Certo. Mia mamma non è una persona con cui vivo ogni
sì,
giorno.
Sì, sì.
Era importantissima nel mio karma finché ero bambino, piccolo. No? Io non dicevo i parenti
sì,
di sangue,
sì,
non
ho,
non,
capito,
questo pomeriggio non l'ho mai usato. Le persone con cui vivo ogni
sì,
giorno.
Sì. Scusi,
da adulto normalmente non sono le persone consanguinee, quelle sono all'inizio della vita.
O con, per capire meglio, o con le quali ho una relazione significativa.
Con cui vivo ogni giorno.
Appunto non vivere con mia mamma e però so che con lei c'è questo legame indistruttibile che rimarrà eterno, intendo. Quindi dico anche se io non condivido con lei ogni giorno, però lei appartiene al mio destino karmico.
Può essere una scusa per dare meno peso alle persone con cui veramente vivo. Se noi prendiamo sul serio, no? Il fatto che questa mamma, prendiamo l'esempio più normale, mi ha accompagnato, ho vissuto con lei finché avevo 20 anni, 25 anni, quello che sia. Finché vivo con lei, anche a 30 anni, vivo con lei. Adesso sono già 20 anni che non vivo più con mia mamma. Se ci telefoniamo in continuazione, non è che io lo voglia proibire, allora ho a che fare quotidianamente con lei. Ma supponiamo che ci vediamo una volta all'anno, in Germania è normale per esempio, o una volta ogni 2 anni, il peso di questa persona nel mio destino, il mio destino di ora, non è il mio destino come era 30 anni fa, di ora, è diventato esile. E proprio perché è diventato esile questa sospensione è il presupposto perché la prossima volta, nella prossima vita, ridiventi molto importante.
Quindi uno dei criteri, finisco, uno dei criteri per stabilire appunto questa corrispondenza del bisogno potrebbe essere questa empatia, no? Questa comunicazione spirituale, tra virgolette, chiamiamola così, che si instaura con una persona o un'altra persona, o insomma,
quello che, io voglio dire è questo, che naturalmente è giusto quello che dice lei, mamma resta mamma per tutta la vita, e interiormente so che c'è un destino, un karma comune molto importante che si ripresenterà nella prossima vita, eccetera, no? Però quello che voglio dire è che noi, ed è una tentazione, è una controforza, in base a un grande amore per tutti gli uomini, a un grande amore per il papà e la mamma che sono lontani, rischiamo di ignorare la persona che ci pesta i piedi. Detto in un modo provocatorio, perché è così facile, così bello amare la mamma che non vedo, con cui non vivo da 10 anni? Perché è facile, non costa nulla.
Ma anche perché appartiene proprio consanguineamente, come ha detto anche lei, l'ha sottolineato.
Io comunque appunto parla più vicino al microfono.
No, io appunto, oltretutto è una vicenda che ho vissuto recentemente.
Parla vicino al microfono.
No, no, dico, adesso è venuto per fare l'esempio così parentale, ma non lo ritengo ad esempio così incisivo dal mio punto di vista, proprio del mio sentire, rispetto a un'amicizia magari importante e profonda. Ecco, quindi do l'importanza a secondo della relazione che instauro, ecco, con l'altro, con la persona.
Allora, chi mi conosce sa che io in cose importanti non mollo, allora non mollo. Quello che voglio dire è questo. È importante, se bariamo in queste cose non andiamo avanti. Voglio dire, mia mamma, da cui mi sono staccato da 20 anni, no, è molto meno importante che non il capo della ditta in cui lavoro, che mi è così antipatico. Questo rapporto è molto più importante nel mio karma. Ora, io vivo ora, non 20 anni fa. E se io penso che il mio rapporto con mia mamma ora sia karmicamente più importante che non il mio rapporto col capo, vanifico la realtà del karma e vivo nelle nuvole.
Non vado avanti.
Perché fa più comodo. Io conosco tante persone che amano tutta l'umanità, svisceratamente, come scusa per non amare chi gli pesta i piedi. E io gli dico, scendi dalle nuvole, scendi, scendi, scendi.